Allora, innanzitutto buonasera, grazie di essere qui. Per molti anche che vedo, si tratta ormai di un appuntamento consueto questo tipo di ritrovo. Vedo anche alcuni amici poeti in sala. Questa è l'ennesima, non mi ricordo più il numero, appuntamento di questa serie di vini diversi che abbiamo voluto chiamare il Centro Culturale di Milano e la mia rivista Clandestino, che è un'occasione di incontro e di ascolto della poesia che si fa e del vino che si fa oggi in Italia, quindi è un incontro con un doppio valore. E questa sera abbiamo come ospiti Giampiero Neri, Gianni D'Elia, Luca Ragagnini e Gianmario Villalta, quindi poeti anche, ma questo dirà meglio poi il critico Daniele Piccini, poeti anche non solo di generazione ma anche di scuola, come si diceva una volta, molto diversa. E poi ci sarà la degustazione del vino Cabesina, penso si dica bene, non so se dell'azienda Casali Viticoltori, con il patron dell'azienda, Giuseppe Casali. Solo una parola prima di lasciare poi il microfono a Daniele per introdurre la lettura innanzitutto di Gianni D'Elia. Solo una parola perché abbiamo voluto dedicare questa edizione, tra virgolette, di vini diversi alla memoria di un poeta nostro amico, almeno personalmente amico, ma anche amico di questa iniziativa, perché è venuto anche tra le volte, che è Piero Bigongiari, nel primo anniversario circa della sua morte. Abbiamo voluto in qualche modo titolare a lui questa edizione di letture. Mi permetto solo un appunto in questo senso: perché l'abbiamo voluto dedicare a Bigongiari? Non solo perché è un poeta importante comunque per chiunque si interessi di poesia in Italia oggi, ma perché al di là anche della valutazione artistica che si possa fare dell'opera di Bigongiari, nella sua personalità abbiamo ritrovato un tratto convincente, e che è un tratto di magnanimità, che è quello che in qualche modo vorremmo saper imitare con delle serate di questo tipo, cioè un momento di ospitalità alla poesia, all'opera dei poeti che sono tra noi, e un momento di ospitalità all'umano che è in ognuno di noi, che attraverso queste poesie in qualche modo cerca di dirsi e di ascoltarsi. Per questo l'intitolare queste serate di poesia Bigongiari non è appena un debito, un atto formale di debito comunque culturale che comunque la poesia italiana ha nei confronti di un maestro come è stato lui, ma vuole essere innanzitutto come un segno di gratitudine per figure come quella di Bigongiari, che hanno dato un alto tasso di umanità, diciamo così, anche all'esercizio della poesia, che non sempre è così scontatamente ricca di umanità come dovrebbe essere. Detto questo, io lascio la parola, come dicevo, a Daniele Piccini, che introdurrà con le sue solite ormai proverbiali acute note critiche i poeti, che sembra che rimbombi un po' questo microfono, è il tuo, i poeti che leggeranno. Il primo a leggere, che invito già a venire su con noi qui, è Gianni D'Elia.
Abbiamo piacere di avere per la prima volta Vini Diversi Gianni D'Elia per la prima volta nostro ospite. Come al solito mi sobbarco al compito di dare appena qualche spunto di lettura, sperando così di aiutare l'ascolto, niente di più. Ecco, una delle questioni che mi sembrano fondamentali in tutto il lavoro poetico di Gianni D'Elia è proprio... è proprio l'avvertenza della necessità all'interno della poesia di qualche cosa che è non poesia. Uno dei termini su cui Gianni ha sempre riflettuto, a volte nei versi e altre volte da un punto di vista teorico, è proprio l'avvertimento della necessità dell'impoetico e della non poesia all'interno del discorso poetico. E questa contraddizione, questa sorta di spina di partenza, mi sembra che sia l'elemento che ha sempre mosso il lavoro di Gianni. Secondo me, almeno ad una lettura anche, diciamo così, abbastanza cursoria e ampia, ci sono almeno due movimenti che questa percezione, intuizione ha generato nella poesia di Delia. Un primo movimento è quello di creare una sorta di apertura quasi emorragica, estremamente attenta alla realtà delle cose, alla loro semplicità, al darsi della vita. E vorrei leggervi un testo dalla prima raccolta di Delia, che è Non per chi va, uscita nell'80, che mi sembra indicativa di questa direzione. So che poi Gianni leggerà cose più recenti, quindi non gli rubo, diciamo, il compito di leggere le sue cose. Improvviso mi libero del padre e della madre, della mia vita tutta. Così si trema a volte nella schiena per tutta la giornata. Così non si dirà la nostra povertà di cose, guardate di sfuggita, di alberi, di pesche e di ginestre, del mare, la scia dell'acqua e della valle, le bilance sul foglia grigio di melma. Mai si dirà la nostra ansia dell'oggetto, del guardare le cose con parole, così attenti alle parole del linguaggio, da scordare la brocca d'acqua fresca sulle scale, le bocche dei fanciulli nelle viole, i granchi di luna affumicati nel fuoco, nella brace nera della notte, della nostra ora. Ecco, questa poesia esprime molto bene, quasi il timore che l'attenzione alla lingua e al dire possano alla fine distrarre il poeta dalla realtà. E c'è tutta un lavoro di Delia, soprattutto nella sua seconda raccolta, Febbraio, indirizzato, come dire, a restituire alla poesia la sua funzione invece di aiutare lo sguardo sulla realtà, cioè di far riscoprire le cose, di guardarle meglio. Cioè, ci sono una serie di testi in questa raccolta che è anche un po' atipica rispetto poi al proseguio del lavoro di Gianni, Febbraio, che vanno in questa direzione, cioè fissare la realtà, guardarla con una intensità particolare proprio attraverso il verso, lo strumento della poesia. Paradossalmente questa ricerca di un contatto più diretto con la realtà ben presto in Delia diventa, si tramuta nella ricerca di altra poesia, di una tradizione. Perché una volta saldata, e questa saldatura rimane poi costante in lui, l'equazione fra poesia e vita, cioè il fatto che la poesia debba comunque ricolmarsi di vita e di attenzione alla vita, in Gianni si stabilisce una sorta di fiducia negli strumenti propri della poesia, nella capacità dei mezzi tecnici della poesia di illuminare la vita. Non è un caso che da febbraio Delia ricorre quasi costantemente ad uno schema metrico, poi piegato a molti usi, che è quello della quartina, come a dire che per riuscire a cogliere gli echi, le dissonanze del vissuto, e lo nota molto bene in una bellissima prefazione alla raccolta segreta dell'89 Mario Luzzi, ci fosse bisogno di questa restrizione, di questa costrizione del metro per riuscire a cogliere quanto più possibile il vissuto in tutta la sua minuzia. Però questa sorta di ansia della non poesia come fuoco necessario della poesia ha in Delia anche un'altra attuazione, ed è la ricerca di una sorta di impegno, la ricerca di farsi voce di una generazione, cosa che Delia sente, a giudicare dai suoi testi, molto soprattutto nella sua seconda fase. Nel congedo della vecchia Olivetti, che è il suo ultimo libro uscito recentemente da Einaudi, Gianni dice appunto: l'impoetico raccontalo a lampi. E quindi c'è questa, da una parte l'attenzione percettiva alle cose, alla realtà più minuta possibile, dall'altra c'è però anche un impegno a raccontare il sogno di una generazione, quella da cui Delia viene, che ha vissuto intensamente, di cui ha vissuto intensamente la storia negli anni della sua formazione. E io credo che nell'ultimo Delia, che è molto incentrato su questo argomento, e lui leggerà questa sera degli inediti incentrati su questo tema, il sogno e come il sogno è stato vissuto da una generazione, il sogno che era anche un'utopia più o meno politica, di ideologia in atto, come Gianni direbbe, credo che in questa ultima stagione le cose migliori, più grandi di Delia siano quelle in cui questo impegno e questa adesione, partecipazione anche politica, si fondono con una malinconia, una nostalgia e quasi con l'idea di un sogno che però è in qualche modo perduto, e si è perduto, è caduto, e così la vena dell'impegno e quindi della non poesia come forma di impegno nella realtà si fonde con la non poesia come intensità esistenziale delle sue prime cose.
Forse Allora, buonasera a tutti, grazie di questo invito, grazie a Daniele Piccini di questa presentazione molto bella, grazie a Davide Rondoni, padrone di casa. Io ho pensato di, così, di fare una breve lettura. Innanzitutto leggerei per intero questo testo che Daniele ha accennato, che è poi il testo che è messo in copertina di questo libro che è uscito nel 96, Congedo della vecchia Olivetti. Il testo è tra virgolette, perché l'idea, insomma, è che a parlare sia la macchina da scrivere, appunto questa vecchia lettera 32, che come sapete ha ricevuto il suo nome appunto da Franco Fortini, che lavorava all'Olivetti, ha lavorato all'Olivetti dal 47 al 54, inventava i nomi per i nuovi prodotti, tra cui appunto le lettere 22, 32 eccetera. Quindi è pensata come una voce non tanto del poeta o dello scrivente, ma una voce magistrale, una voce incarnata nello strumento. E la poesia nel corso del libro appunto ha un titolo che è quello di Altre istruzioni. L'impoetico, raccontalo a lampi, nomina le nuove impercepite cose del mondo in cui ora siamo immersi, e siano i versi attenti al comune, alla prosa che servi, e all'arso cicalio delle stampanti, poiché canto e forza di memoria e sentimento, e oggi nient'altro che il frammento sembra ci sia dato per istanti, tu pure tentalo se puoi, come tanti, durando un poco oltre quel vento. Ecco, naturalmente questo impoetico, questi lampi della percezione contemporanea, poi bisognerebbe incarnarli, oltre che, diciamo, predicare bene, no? Bisognerebbe poi anche razzolare bene. Ho pensato di leggere solo un altro testo, un po' per smentire Piccini anche, e un po' per smentire anche me stesso, nel senso che in questo testo invece la preoccupazione, a differenza del libro in cui poi ci sono varie di queste, diciamo, incarnazioni nella percezione contemporanea, no? Potrei leggere, o almeno al lettore che può essere interessato, segnalare una poesia che si intitola Bon Voyage nel libro e altre, leggere una invece in cui l'interesse sembra tutto concentrato all'interno della scrittura, cioè su questo mistero un po' anche della scrittura, della cattura dell'attimo. La poesia si intitola Attenzione, c'è un piccolo esergo ripreso da Dante, e io rimango in forse, che no e sì nel capo mi tenciona. Ma la tua presenza, cara verdina macchinetta, scia di vita e di licenza, soma e sublimazione, se a disdetta d'ogni prima perversione. Mirino in cui s'addentra, si infila velocissimo, riaddenta, beccando, martelletta, amore e il suo nome. Né mai che se ne possa in ardenza, al simultaneo senso e pensiero, cogliere e fissare davvero, una volta per sempre, in coscienza, l'attimo dell'impressione. E questo è un po' il congedo. Adesso leggerò due testi inediti, uno l'ho scritto apposta per questa serata, in questi ultimi giorni, si intitola Brindisi a Milano. Naturalmente, se io pensavo a questa iniziativa vini diversi, unire un po' il vino, la poesia, così sembra un testo d'occasione, ma poi mi pare che mi convinca, anche un po' perché forse esce un po' dall'occasione. Comunque l'altro riferimento è al 150° anniversario del Manifesto del Partito Comunista di Marx ed Engels, di cui si sta parlando parecchio anche sui giornali in questi giorni e sulle riviste. E chissà perché, insomma, ho pensato a Milano come così un'incarnazione possibile ancora di questo manifesto. Brindisi a Milano. Sono terzine, ipermetre, per lo più, rimate. A quello che è appena qui fuori, sì, ma anche a quello che è qui dentro, nel fondo, della cantina e di ognuno. al giorno che finì, senza finire. Se adesso continua così, dopo il tempo di lavoro nel profondo, desiderio di aderire al nostro hic et nunc, come fosse il vivere e l'agire in contatto perenne col parlare, il nome silenzioso che muove al suo capire il mondo in noi, che seguita a ronzare appena messo il piede fuori dal portone, col suo basso continuo che ci fa dannare. Al piede sull'asfalto, alla strada nell'orecchio, al marciapiede che sente tutta questa gente come un peso trascorrente e conta il ritmo dei passi da spesa o da passeggio, o quello da liete compere o incombenze, al fitto, via vai che romba e lampa accanto nello stesso istante in cui ogni vivo è a sé presente, ma come assente ad ogni altro, dritto o assiso e immerso nella sera che s'accende di vetrine e semafori, lampioni e fari, di un globo che ruota su se stesso, ossesso, lì ancora ieri, qui oggi e là già domani. E tu guardi i terrazzi, questi cassetti aperti sulle strade, coi loro lumi gialli o aranci o lividi di neon abietti, le immense griglie dei casamenti, stalli di ospedali e caserme, dormitori di prigioni o condomini, stessi malli della noce schiacciata dal presente, dove siamo a gustarne fumi e acrori, aceto o vino, chi dentro e chi fuori. Ma non pensare sia solo quantità, come il salotto telematico ci dice, ripetendo instancabile senza pietà le facce del potere e del potere nel potere, che è ormai ogni opposizione, questa vita umiliata alla radice proprio da chi ne gode a sazietà, lasciando ai 2/3 dei viventi la matrice di una ricchezza che è fame e distruzione. E così qui, bicchiere contro bicchiere, dall'audio morbido di suole e sedie al rantolio del traffico che sviene, con l'animo di chi in qualcosa crede, che non sia solo fabbrica e mercato, al manifesto di Marx col calice levato di un buon rosso d'annata insieme ad amici, se il bello del vino è nel bere, al 1848, sì, di un bel sogno sognato. Che se il partito è fallito, se l'errore della dittatura proletaria fu abiezione, orrore, pure resta il sogno e il desiderio d'amore dell'individuo personale che si vuole vivo, oltre ogni socializzato individuo, buono solo da sfruttare, numerato in un rigo, a ciascuno secondo i suoi bisogni, da ciascuno secondo le sue possibilità, comunismo come singolare e comune libertà. Grazie, chiudo con un frammento di un poema, chiamiamolo così, a cui sto lavorando dal 92, anche questo è in terzine. Ho scelto questo perché fa il paio abbastanza in tono con quello che ho letto, d'occasione, diciamo così, perché anche questo riflette un po' su questa eredità dell'utopia e della sua sconfitta, insomma, in questo secolo, in chi l'ha vissuta. In fondo questo libro nuovo che sto facendo è un tentativo di poema in terzine che affronti un po' a 360 gradi tutto il reale, dalla memoria alla presenza, anche al canzoniere parentale, alle vicende dure che ognuno di noi può vivere o avere vissuto, di morti, di scomparse, di amici, di fratelli, eccetera. Il titolo è Frammento di un poema, molto generico, e dice così: Ora noi, che ci abbiamo creduto alla favola del Novecento, è molto di noi, e molta vita abbiamo perduto tra le formule del nostro tempo. Quella, almeno, spogliata delle formule, ritorna a noi come il bel vento che accarezza sul moletto il nostro stesso viso in questa stessa aria, benché spento del sorriso che dava il mondo scoperto, come qualcosa in cui eravamo dentro, non più oggetti di una vicenda privata, ma viventi in una storia sognata e perduta, certo, come la vita di strada. I mille incontri con le mille persone, operai davanti ai cancelli il cui nome uno ad uno in quegli anni sapevamo, andando alle fabbriche in cerca d'adozione. Se la piccola borghesia in cui eravamo nati e cresciuti e di cui già avevamo appreso la consuetudine alla nausea ci spingeva a cercare altrove una causa per cui valesse la pena di lottare e non solo sopravvivere e accettare l'ordine imposto dalla società venale. E fu così che noi dicemmo basta, dicendo sì alla favola di carta che ci ha portato fino a qui a bruciare la nostra vita per un bel ideale. Grazie.
Il Pippo Baudo devo fare, e adesso tocca allora dopo questa cosa di dopo questa lettura di Gianni D'Elia si cambia apparentemente registro e c'è con noi a leggere Luca Ragagnin, che è uno dei poeti, tanto si può far vedere se non si vergogna, viene da Torino, è un poeta giovane e ha appena pubblicato un libro da Bompiani, una collana molto brutta secondo me, ma questo sono pareri personali che si dovrebbero tenere per sé, ma io lo dico, è una collana molto brutta, non per colpa sua,
lui non l'ho pagato
perché è fatta male, ma non è colpa sua, e però leggerà qualcosa anche purtroppo anche da questo libro, no. No, io sono contento che sia qui Luca per un motivo molto semplice, il brutto è quello come vedete infatti, e, no scherzo, questo. No, sono contento che sia qui per un motivo molto semplice, che lui il motivo per cui è qui non è perché ha pubblicato il libro da Bompiani, ma perché io lessi delle sue poesie su una rivista che si chiama Il Baretti, fatta da ragazzi di Torino. E quelle poesie lì, quelle due o tre mi ricordo, poesie lì, allora mi colpirono e fin da allora mi ricordo che il suo nome mi rimase impresso, ma non abbiamo poi mai avuto neanche occasione di incontrarci. Perché dico questo? Perché lo scopo degli incontri di questa sera, di queste serate qui, è proprio anche per verificare per far diventare più veri degli incontri. Cioè succede che un incontro avviene così fuggevolmente su una pagina e poi è bello potersi anche trovare perché questo incontro si verifichi, cioè diventi vero, diventi possibilmente più vero che non appena un'impressione fuggevole dalla lettura di una pagina. Dico questo dopo aver sentito anche la lettura di Gianni, che è un poeta invece che conosco da più tempo e che ogni volta che lo ascolto capisco sempre di più le sue ragioni, che sono anche lontane dalla mia storia e dalla mia esperienza, ma capisco che l'incontro tra noi si sta facendo sempre più vero. E con Luca è come se fosse l'inizio di questa cosa.
Ti presento brevemente, adesso io sembrerò prezzolato, Rondone fa sempre il rivoluzionario, si è ispirato ad Elia. Comunque, è effettivamente vero che l'invito a Luca non era determinato dall'uscita del libro, anche se credo che il libro in se stesso sia un libro interessante, cercherò di dirlo. Comunque il lavoro di Luca viene da più lontano, anche se è molto giovane. Lui ha pubblicato già due piccole sillogi di poesie in dei quaderni collettivi, entrambi usciti nel 96. Uno era La poesia contemporanea, Quinto quaderno italiano di Crocetti, e un altro Fra i sette poeti del premio Montale del 95. E queste due plaquette si segnalavano già per una scelta di campo poetica molto precisa da parte di Luca, che sceglie cioè uno scavo paziente e sceglie di fare una ricerca sul linguaggio molto rarefatta. Il suo tono, quello che Luca ricerca, è un tono estremamente rastremato, definitivo. Le sue poesie, soprattutto in queste due sezioni, questi suoi primi lavori, sono come una collana di parole acuminate, esposte nel verso, dove tutto quello che poteva essere levato, asciugato per far emergere le parole, le immagini, le metafore, è stato effettivamente levato. E c'è un estremo controllo della parola, ma al di sotto, e lo si vede chiaramente, basta leggere con attenzione il testo, ferve proprio una forza quasi sibillante, prepotente delle immagini, delle metafore, tant'è che i riferimenti possibili nel Novecento possono andare da Celan fino, secondo me, ad arrivare addirittura a Dylan Thomas, perché c'è anche una forza visionaria solitamente di tipo tragico. Ecco, questo nuovo libro che invece Luca ha pubblicato da Bompiani presenta un lavoro un po' diverso. È come se questo libro, si chiama Fabbriche Lumière ed è incentrato sul tema del cinema, è come se questo libro si incentrasse su un altro punto di equilibrio, proprio sul termine dell'equilibrio. È come se Ragagnini in questo nuovo libro cercasse continuamente, quasi oscillando sul vuoto e sul nulla, l'equilibrio, un equilibrio quindi funambolico. E infatti l'idea che sta alla base del libro, quella del cinema come inganno ottico, come fitta nebbia cineraria, come dice ad un certo punto Luca, ha un corrispettivo nella parola, e la sfida cioè è quella di far nascere dal bianco del foglio attraverso la parola una immagine che ha anche un potere immaginifico, cioè svolgere dalla parola, far venire dal bianco del foglio il film della vita, delle emozioni, delle cose da raccontare, spesso partendo quasi da un pretesto. Molte di queste poesie prendono a motivo un film celebre, ad esempio una molto bella è secondo me quella su 2001, Odissea nello spazio, e dal tema apparentemente fuori campo del film Luca riesce, con un gioco quasi come dire di magia verbale, a riportare i termini della questione all'interno, a raccontare in fondo cose che premono alla sua storia, alla sua vita. Questo perché, come accadeva anche negli altri libri, al centro del suo lavoro c'è sempre comunque la parola. Alla fine, anche in Fabbriche Lumière, il tema, come l'ultima poesia un po' programmatica del libro fa vedere, è la parola, cioè la sua capacità, a volte sembra quasi impalpabile e quasi essere vinta e quasi non incidere, ma la capacità invece che la parola alla fine ha di resistere, di costituire un punto da cui partire per tessere un'immagine, per ritessere anche il film della vita e della memoria.
Una lettura fantastica, come
pagato.
Come poche, non senti. Quindi non dirò nulla, leggo solamente mantenendo un ordine cronologico. Allora, dalla prima raccolta, che si intitola L'angelo impara a cadere, L'uomo dalla riva. Quattro ali ha il mare, da polo ad equatore, insegue dune di onde. L'uomo dalla riva risponde alla domanda impenetrabile di schiuma, se lui sia carne ed ossa o solo bruma. La roccia dal suo canto è chiodo fisso di paesaggio sordo, porto perché emerge da marina e alza fronte al rombo, al suo presagio torvo, se lui sia carne ed ossa o solo spina. Il mare ha quattro ali, fari che è giorno anche d'inverno, alga che sale, l'uomo sverna il proprio inferno, da sabbia a capezzale, ma chiede al sonno sacro se lui sia carne ed ossa o simulacro. Pensa forte il mare, e l'uomo ne cattura un po' di senso, fra maglie di reti salse, scaglie d'argento muoiono a guizzi, leva la marea un dubbio empio, se lui sia carne ed ossa o solo lacrime di tempo. Sempre della stessa raccolta, mi rendo conto adesso c'è molta acqua nei versi che scrivo, spero di non morire annegato, ma comunque insomma. Questa si intitola Mare d'aprile. Qui giace il povero delfino, abbattuto a un'ora mattutina dalla prima folata di vento uscita dalla tua bocca acciarina. Era la pagina del giornale spiegazzata, la stagione un po' decomposta, e dalla costa, sulla spiaggia bagnata, la sigaretta si era fumata. Un poco oltre c'è il lumino delle barche, ti aiuti alla tristezza togliendoti le scarpe, ma un marinaio è un marinaio, è un pescatore anche, nella luce che scompare le onde sono stanche, e nel rullino che hai stampato le foto sono bianche. E questa, tanto per cambiare, luogo chiamato onda. Dove arriva la schiuma che rimbalza, la penitente, ritira il ventaglio, l'inutile orma non guarda le conche di sabbia. Se un bambino c'è stato, è cornice di secchio, planetario di aria crollata che gli fa da ricordo. Si vede dall'occhio chi asciuga le forme, chi batte la lastra dell'orlo, e la testa doppiata in burrasca, l'addobbo che annoda la gola. C'è un vapore che inchioda la voce alla nuda testimonianza di luoghi presto esauriti. E nel 96, 4 giorni dopo questa raccolta, è uscita questa. E questo è il destino, a volte capita, beffardo di alcuni poeti che aspettano 15-20 anni, nel mio caso un po' meno, per pubblicare una cosa. Poi io a un certo punto ho avuto la possibilità di fare questi due collettivi, e per mia somma disgrazia sono usciti l'uno a distanza dell'altro di circa 80 ore, cioè, quindi mi sono perso una soddisfazione per mesi e mesi. No, esatto. Questa qua si intitola, questa raccolta si intitola Piccoli crolli sinfonici, e come si è detto sapientemente prima, forse qua c'è un lavoro più di rastremazione, si può dire, no? Di rastremazione, c'è meno acqua, cioè è passato un caterpillar con della sabbia, buttato sulle parole quello che, un po' di sabbia su ciò che ancora gocciolava, e il risultato più o meno è questo. Ricercare dell'insonne. Perché la notte cigola di un suo segreto rito, si culla a curvilinea, rumina un pietrisco subito evanescente, è come un rosario bisbigliato a macina costante, è grano e teca di corallo, ruscello livellato con il dorso di metallo di una pala, midollo dell'ottone, la nomade armonia del vento. Se l'occhio sbalza al sonno e cala la pupilla il verde in questo accampamento nudo di mantello, mi sento come il bisturi lasciato dentro, una forma compiuta ma straniera, accolta nel perimetro notturno per dovuto. Estraneo male e garza che ristagna, io vedo in me lo scarto tra la parola e la sutura di quella operazione che ho chiamato mondo. Liturgia dell'occhio. Teme la furia che incede nell'aria più vuota così desolata di forme, nemmeno una virgola, che pare di simbolo, di braccio liturgica, il rosso nell'occhio disteso della mano ignota. Ma è tardi a bloccarne l'accesso. S'allarga la sacca all'incontro del setto nasale col vento e subentra, si insedia, s'acquatta la luce di lampo che acceca una bianca vernice e abrasione che raschia nell'iride, persegue il tuo fondo, collide le forme così debordanti da dentro, fa il punto del mondo che vedi, lo assorbe, lo solve in pigmenti, tinguanta fin sotto le ossa il suo paramento e procede alla formula piena, ti assolve in difetto di ostie, in eccesso di pena. Voce bifronte. Quella è la voce che s'addensa in luce di pietra, s'assaiola di vocali in un gomitolo di quarzi, cuce nello stretto la sentenza, nel muto sgretolarsi allatta un alfabeto di pazienza, la incontri nelle schegge, è come un'eco abbandonata al sole, senza conca, parla con il rumore delle lische, si nutre del suo fiato più sottile, e la parola spiegata alla parola sul ciglio del chiarore. Questa, che si riversa nel rotondo, le tesse un controcanto di figura maestosa, si chiama voce madre, mette corone e corte sopra e intorno alle parole, fa un'imbottitura dove la frase culmina tra punte aguzze, l'allarga di respiro, alla brama di fuga nel sottile risponde con la cura dell'ingresso. Scegliere il modo per mancare il senso, recapitare al sangue di ritorno, lo stile multiplo del fallimento, dal timbro muto, un occhio tutto ghiaccio, alla carnascialata di volume e il compito che tocca alla tua voce. Musica del chiostro. Scatola fatta di buio, incastro dolente, eletto dell'aria screziata, ospite supremo, ti viaggia dentro una coesione solo nominale, ginocchio e bocca verso strettoie di licheni in sangue vegetale, continuità del solco, margine rattrappito come stagnola delle vene, l'armonico innervato distende un raggio luccicante, si ascolta solo l'arabesco, chiostro di pelle dissonante in chiave di restauro. Grazie. E poi a un certo momento qualcuno mi ha detto: ma che cosa vuoi dire con queste poesie? E siccome non si chiede mai a un poeta che cosa vuole dire con le poesie che scrive, perché principalmente perché non lo sa, questa è la sua fortuna, allora a un certo punto mi è venuto in mente di scrivere delle poesie sul cinema. E questa la leggo un po' per obbligo, in quanto il libro è appena uscito. A te poi non piace qui. Però si è parlato di... Dunque, è un libro sul cinema che tradisce il cinema e, come ha mirabilmente detto... dunque, ne leggo una che è una poesia che spero tutti quanti voi abbiate già visto. Si intitola 2001, Odissea nello spazio. Al, ti ho detto smettila. Ma quando mai una scimmia, per quanto organizzata, parente discendente in IBM, dispone la rottura dello spazio a proprio piacimento? Per piacere, Al, lasciaci un margine minuscolo di arbitrio, un grammo di cometa, un quasi niente. Ti dico che ci serve, Al, per la miseria. E cosa più che seria la bisogna di un miracolo. A terra già claudicante, monca, zoppa, tronca, insomma, che più ce n'è, più ne toglie. Però sono voglie di eterno, queste nostre. mettici un po' di comprensione al 9000 prima di togliere corrente al sole, la tensione al cuore. Grazie. E dunque adesso io avrei praticamente finito, se non che ho un... non c'è il mio editore in sala, comunque questo è un libro inedito ancora, e forse ho cambiato registro nuovamente, non so. Si intitola Biopsie, la biopsia credo che tutti voi lo sappiate, io l'ho scoperto dopo aver scritto il libro, sto giocando. E, insomma, è un prelievo a scopo diagnostico molto doloroso, ci staccano un pezzettino di pelle per capire che cosa abbiamo. E io ho scritto delle brevissime poesie, un distico in entrata, uno in chiusura, quattro versi in mezzo, sono tutti novenari, credo, non so, Delia Contali. Sono delle biopsie, cioè mi sono in qualche modo fatto da solo dei prelievi per capire alcune cose. Ve ne propongo alcune, le leggo senza interruzioni, sono molto brevi una dietro l'altra. Il primo che scopro russare mi fermo. In corsia la rotella del letto si incaglia tra gli spifferi, lave di organi molli, quella corsa vivi disteso, sfianca il pilota che a mano veloce ti srotola verso la luce il coltello. Cosa eri all'impiedi prima del taglio? Slittamenti di osso, uno iota. La pietra scalfita e rossore, quelli vorrei regalarti per dare spessore al profilo del canto. Ti pianto nel cuore un silenzio che renda pietà a vene di muto abbandono, ma non sai nemmeno chi sono e io non posso aiutarti. Opaca sostanza è l'evento di muovere il passo, infiltrarsi tra spazi, girare la leva dei giorni, ruotare. Ma qual è l'intendimento sommerso? E dove ruba, a chi sottrae la cordata di rughe che lieve alzi tersa nel cielo la vita? La carne ha fatto naufragio in terra straniera, il tuo corpo. S'affonda un po' d'anima, erra nel vago, anch'essa vapore e bacio, perfetto nulla, si veste di calce, s'ammorba, è torba soltanto, non paga, germoglia, fiorisce con falce. Sfoglia le ossa, le lancia una ad una dal margine crepato della rupe. Il piombo di nubi e cesoia che spacca e spande in parti uguali. Tra l'albatro e il mare si infiamma veloce il volo di schegge. Lo scaltro alone dei fari lo abbatte. Un'aura ristagna l'intorno, d'accatto. Fa specie lo scatto del fianco che fugge il contorno e mima l'immobile e lento rimane. Mi chiedo se sia solo fame, quaderno non scritto d'orgoglio, se voglio o rimasti col senso di esser di un fatto lo storno. Rannicchiato sull'osso estremo del proprio pensiero, il torso già sotto le corde, di spalle, all'inglese, rese quel poco che aveva al guardiano dell'uscio, un guscio di fuoco già spento. A stento i furori del cuore li avvista, ma mossi da fuori. Quando l'acqua è solo abrasione e nasconde in un carnevale di pesci la vera ragione che è ghisa, ricorda la pietra incisa di calci, il suo centro di perle di smalto, l'incuria del tocco di un uomo, la vena d'ambrosia sepolta, non colta. Dov'è il suolo che assorbe, atro condotto, riporto di zolle gettate sul margine a far posto per il tuffo, l'umana semente, stuolo di cellule, coagulo che si è originato nel baratro, dove è andato il molle cemento che argina il niente, lo assolve. Grazie e buona bevuta.
Adesso è di scena uno spumante classico DOC, se non sbaglio, che chiediamo al dottor Giuseppe Casali dell'azienda Casali Viticoltori di, più che di presentare, di guidarne la degustazione. Si chiama Cabesina. Buonanotte. Prende.
Un oratore, non sono, quindi non ho la dialettica, insomma, cerchiamo comunque di dire delle cose che possono suscitare interesse. E quando l'amico Pazio mi ha parlato per telefono di vini diversi, ho pensato, vini subito, non ho collegato vini diversi, ho collegato vini diversi. Allora dico, è la mia occasione, vini diversi. Vini diversi perché? Perché lo spumante che poi sentiremo questa sera nasce in una zona che si rifiuta. No, si riesco a migliorare. Lo tengo. Allora, dicevo, nasce in una zona che non è una zona di tradizione vocata, quindi una zona definita vocata, no? È una zona poco conosciuta, è una zona di produzione di vini frizzanti e quindi non vini importanti. E allora dico, è il momento di far capire che esistono dei vini diversi, che esistono dei vini che hanno una loro nicchia di mercato, una loro storia e una loro tradizione anche importante. Vini diversi perché dicevo, non solo nasce a Reggio Emilia Scandiano, provincia di Reggio Emilia, quindi è il primo spumante di questa zona, insomma, ma anche perché è fatto solo con uve autoctone, vuol dire uve locali, che sono nella tradizione, nella storia della zona. Quindi sono fatto con un solo tipo di uva, quindi un'uva bianca, e lavorazione metodo classico, quindi sconosciuto e importato come tecnologia dalla Francia, e quindi nasce in un contesto difficile, ostico e quindi diverso, perché proprio ha voglia di nascere nonostante le sue umili origini. Poi un altro punto che mi ha stimolato, dice, parliamo di bollicine sotto Natale. Natale è, sì, voi a Milano avete il panettone, contestato in questi ultimi periodi, ma avete il panettone come simbolo di Natale. Per noi invece sono le bollicine, quindi il frizzante, il gusto della festa, il botto, quindi quel qualche cosa che riesce a socializzare, riesce a forse a riscaldare ancora di più le serate. Però dico, non tutti conoscono che cosa, come si produce una bollicina, che cosa vuol dire fare una bollicina. La bollicina è semplicemente un gas, no? Che viene sprigionato, viene prodotto da dei lieviti, però pensate che per produrre questo gas l'uomo ci sta lavorando da 400 anni, quindi Lo spumante nasce in Francia, nella zona dello Champagne, lo spumante moderno, nasce nella zona dello Champagne 400 anni fa e si chiama spumantizzazione metodo Champenoise, fermentazione in bottiglia. Quindi il vino viene in bottiglia ed è la stessa tecnologia che usiamo noi in Italia, solo cambia nome. In Italia si chiama spumante metodo classico perché la parola Champenoise è riservata con la legge delle denominazioni di origine protette alla zona dello Champagne. Quindi in Italia abbiamo dovuto inventare un altro nome, abbiamo sponsorizzato i francesi per 20 anni, 30 anni chiamandolo Champenoise, poi ci siamo resi conto che la strada era sbagliata, anzi ci hanno fatto capire per legge che la strada era sbagliata, quindi abbiamo inventato un altro nome e si chiama spumante metodo classico. Quindi quando parliamo di metodo classico è uno spumante, lavorazione, fermentazione in bottiglia come lo Champenoise. E quello che mi ha stimolato anche è vedere se riusciamo a far capire l'impegno che l'uomo mette per produrre questo spumante, che sia uno spumante italiano, che sia uno spumante francese, ma non solo che mette oggi, che ha messo come percorso di storia, perché ha impiegato 400 anni circa arrivare a presentare una bottiglia, una bollicina, perfetta non esiste. Il motto del produttore di vino è: questa annata è migliore della precedente, però l'anno prossimo sarà ancora migliore, quindi la perfezione non esiste proprio. Quindi però diciamo, per arrivare a presentare questo spumante è un percorso di 400 anni di storia. La lavorazione Champenoise quindi significa, per capire un attimo, no? Fermentazione in bottiglia, quindi il vino viene imbottigliato, fermo, con l'aggiunta di lieviti selezionati, sostanze zuccherine, quindi anche saccarosio, è l'unico momento in cui per legge si può aggiungere saccarosio in Italia, quindi viene aggiunto che è il nutrimento per i lieviti sono dei microorganismi monocellulari, delle piccole palline di 0,65 micro, quindi infinitesimali, che hanno il compito di riprodursi, no? Per conservare la specie genetica, quindi nella riproduzione loro hanno bisogno di sostanze nutritive che sono zucchero ed altri alimenti, quindi loro bruciano lo zucchero, lo trasformano in alcol, loro hanno sempre il problema di sopravvivere, no? Quindi questo è tutto il metabolismo della vita, è un processo biologico, e sottoprodotto producono acido carbonico, la famosa bollicina. Quindi questo è il sottoprodotto di un'attività biologica necessaria per riprodurre la specie. Il problema è mantenerlo all'interno del vino, e quindi nel 1600, nelle prime prove, ci si è resi conto che era simpatico questo vino frizzante, però il problema era come conservarlo all'interno del vino, come mantenerlo all'interno del vino. Il come era semplicemente un mezzo meccanico, la bottiglia chiusa, sigillata, tappata, e quindi praticamente lo spumante nasce con l'invenzione del contenitore ermetico e una chiusura adatta. Nasce nel 1600, come dicevo prima, grazie all'intuizione di un benedettino, di un frate. Facciamo una parentesi, i grandi vini nascono sempre per intuizione. Nascono per intuizione a casa o della nobiltà o del clero, perché erano gli unici che potessero investire, sperimentare, provare. Non c'erano allora le università, ma c'era solamente la ricerca, quindi l'intuizione e la verifica. La verifica voleva dire anni e prove, quindi voleva dire disponibilità economica. Quindi poteva nascere solamente a casa di persone economicamente ben disponibili. Quindi dicevo, lo spumante nasce con l'invenzione della bottiglia e del tappo, quindi veniva imbottigliato come vino dolce, faceva questa fermentazione, continuava la fermentazione, l'anidride carbonica veniva mantenuta, incorporata nel vino grazie a questa chiusura, e quindi nasce concettualmente lo spumante. Questo è un processo che è durato centinaia d'anni, tradotto in 5 minuti, molto difficile. Ecco, l'evoluzione, sicuramente lo spumante iniziale non è lo spumante di oggi, era uno spumante dolce, uno spumante nel Rinascimento il gusto dominante era il gusto dolce, non era il gusto secco di oggi, no? Quindi allora non veniva prodotto per mantenere il vino dolce, non per valorizzare fondamentalmente le bollicine. però dal gusto dolce si è evoluto il processo di produzione e il gusto del consumatore si è evoluto in maniera da arrivare al prodotto attuale, che è un prodotto fondamentalmente modificato, diverso, che rispecchia i gusti attuali, che non ha più il concetto del Rinascimento. Nasce così lo spumante, quindi questo vino che ha come caratteristica questo gas, questo frizzante. E questo frizzante riesce a valorizzare un bianco, uno spumante, dove la valenza è sull'acidità, non è sulla struttura. Ecco perché nasce nelle zone fondamentalmente a difficile maturazione, perché erano dei vini acidi e l'armonia veniva aggiustata, l'armonia del vino veniva valorizzata da questo frizzante. Quindi nasce nelle zone nord della Francia e dopo da lì parte, piano piano si espande fino al sud della Francia e arriva in Italia. Lo spumante in Italia ha circa 100 anni, quindi come date molto recente rispetto alla prima comparsa in Francia. In Italia nasce come copiatura, fondamentalmente, come valore, non era una tradizione storica. In Italia la tradizione era sul vino frizzante perché è il primo passo. Dicevo prima, per fare un vino ci vogliono dei capitali, quindi i capitali in Italia fino nel Rinascimento e nel tardo e fino alla fine del Rinascimento non erano disponibili i capitali per l'agricoltura, quindi non poteva nascere uno spumante frutto di ricerca, frutto di prove. Quindi il vino si era fermato allo stato iniziale del frizzante. E qui si inserisce la nostra storia, la nostra tradizione, ecco perché vini diversi. Il nostro bianco di Scandiano è conosciuto storicamente, frizzante, dal 1600, epoca in cui nasce lo champagne in Francia. Lo champagne diventerà il più grande vino del mondo, il bianco di Scandiano rimane il meno conosciuto vino locale. Ecco, quindi la storia si è aperta a forbice, decisamente. Vino diverso perché partiamo dalla stessa necessità di valorizzare un vino frizzante, di un vino semplice se vogliamo, no? Da questo vino semplice in 400 anni riescono a costruire il vino più importante al mondo, noi rimaniamo come vino semplice di paese ed è un vino diverso in questo senso. Oggi stiamo cercando, ci stiamo sforzando, cerchiamo di recuperare questo gap di anni. Sono tanti, sono troppi, non ci riusciamo ovviamente, se non forse con tanto altro lavoro. Però quello che vogliamo far capire è che ognuno ha una sua storia che deve essere valorizzata. Quindi questa storia, questo bianco frizzante che è frizzante nel 1600, aveva un senso allora, ce l'ha oggi. Allora era proprio il gusto dolce e queste bollicine erano piacevoli e per conservarlo dolce le bottiglie, cioè gli otri, i fiaschi, le anfore venivano interrate, quindi non c'era la possibilità di investire. Pensate che nelle prime prove c'era una rottura di bottiglie che era circa il 40-50% dei contenitori, quindi voleva dire investire 100 bottiglie per sentirne 40, quindi voleva dire avere disponibilità di mezzi. Ecco, nella nostra zona le bottiglie, per mantenere il vino dolce, veniva interrato, nelle cantine veniva messo sotto sabbia perché la temperatura non potesse alzarsi, quindi la fermentazione che viene attivata con l'innalzamento della temperatura potesse rimanere tranquilla, bloccata il più possibile, quindi presentarlo dolce anche oltre la primavera successiva alla vendemmia. Quindi nasce questa storia di vino frizzante che in Italia nel 1600 proprio a Scandiano, ma che pochissimi conoscono e noi non siamo riusciti a valorizzarlo e a farlo conoscere. Quindi oggi cerchiamo di limitare questa diversità, ovviamente, cerchiamo di non raggiungerli, però insomma comunque di presentare un vino che ha una tradizione, una storia di vino di paese, però in chiave più moderna. Quindi questo spumante, che è sempre fatto con le stesse uve, che localmente si chiama Spergola, Cioè, pensate un po', presentare un vino spumante fatto dove Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Meunier, come i francesi, presentare un vino italiano fatto con uve spelgrena, sono rovine. È veramente difficile vendere una spergolina, ecco, come spumante importante. Però, nonostante tutto, noi ci lavoriamo su questo aspetto, ci lavoriamo su questa tradizione, e quindi abbiamo mantenuto lo stesso vitigno di partenza, che è una spergola, che è un clone, quindi una modificazione di un vitigno Sauvignon, cioè il vitigno principale è un Sauvignon modificato, quindi è un clone di un Sauvignon, si chiama spergola ed è un'uva autoctona, zonale, locale, presente solo da noi. Quindi abbiamo ripreso questa vecchia tradizione del 1600 e abbiamo cominciato a lavorare su questo vitigno utilizzando le tecniche dello champenois, quindi di questa rifermentazione in bottiglia per la presa di spuma, adattandola alla nostra realtà. Quindi abbiamo cominciato a lavorare su uno spumante, cercare di renderlo più importante, cercare di unire la florealità del vitigno, quindi i profumi floreali che ha un vitigno, questo vitigno autoctono, con dei profumi evolutivi di invecchiamento sui lieviti, cosa non facile perché è prodotto solo con una qualità di uve, quindi non c'è questa interazione fra vari tipi di uve, questo arrotondamento sia strutturale, quindi gustativo, sia aromatico, dovuta a una molteplicità di uve. È un vino difficile, da presentare, forse più simpatico da bere. Perché è più simpatico? Perché è immediato, cioè ha la sua personalità, se vogliamo una sua eleganza, una sua finezza, non ha molto corpo e ovviamente non ce l'ha perché è fatto solo con uve bianche, quindi è un vino diverso perché è fatto solo con un tipo di uva, un'uva a bacca bianca, quindi il vino deve essere elegante, deve essere fine, non potrà mai essere imponente come corpo perché manca l'uva a bacca nera che gli dà il nervo. È un vino a struttura fine, è un vino che si presenta bene in aperitivo, in apertura, poi lascerà il posto dei vini più strutturati, fatti con uve rosse. Quello che importa in enologia è che ogni vino ha una sua collocazione, abbia una sua personalità e venga valorizzato in un contesto di abbinamento gastronomico. Io potrei andare avanti su altre cose, però credo che poi diventerebbe un pochino pesante il discorso.
Vogliamo augurare di diventare uno champagne?
No, noi vogliamo trovare la nostra collocazione più precisa, non vogliamo diventare come lo champagne, anche perché la strada è già chiusa, ovviamente. Dal punto di vista commerciale sarebbe un disastro diventare come lo champagne, perché c'è già lo champagne che è grande ed è importante ed è ottimo. Noi cerchiamo una nostra strada di uno spumante metodo classico, fatto esclusivamente con un monovitigno bianco, quindi elegante, fine, che in bocca sia molto scorrevole, sia molto scivoloso, chiuda bene in armonia, non sia troppo importante perché è un vino da apertura, non è un vino da tutto pasto. Poi uno può anche proseguire ben volentieri con questo vino, ovviamente, però è un vino proprio da introduzione. Ha le sue radici nel 1600, quindi contemporaneamente nasce lo champagne, ha delle radici che erano simili alla nascita dello champagne, sono rimaste zonali, locali, per questioni socio-economiche della realtà nostra. A volte quando si parla di vini bisogna capire che il grande vino nasce per caso, per intuizione, ma se non ci sono capitali non nascerà mai, rimarrà il vino della zona.
Intanto voglio ringraziare con un applauso signor Casali, perché la sua spiegazione è stata convincente, soprattutto è stato convincente il vino, che almeno io trovo buono. Non è lo champagne, però sono. No, da romagnolo devo ammettere che ogni tanto anche gli emiliani riescono a combinare qualcosa. Non è all'altezza dell'Albana, però insomma quasi siamo. Bisogna andare a Scandiano a comprarlo, si può trovare anche...
No, non si trova.
Bisogna andare a Scandiano. Veramente un vino locale, nel senso proprio che si trova solo lì.
No, questi sono nicchie di produzione, sono fatti certo. In piccole quantità, per cui non c'è una distribuzione. Noi lavoriamo sulla ristorazione della nostra regione, per cui non abbiamo... No, c'è un problema, che quando veniamo a Milano ci mettiamo stupante, ma dove hai fatto Reggio Emilia a Malassa? Allora ci snobbano e noi sentirci snobbati.
Esatto, un po' del carattere.
Perché i francesi ci hanno messo 400 anni e fanno spumante, noi il nostro piccolo comunque 30 anni fa questo spumante. Quindi esserci e sentirci chiudere la porta senza possibilità di replica, senza possibilità di valutazione.
Non è bello.
Quindi allora ci siamo ritirati, cerchiamo di lavorarlo. No, azienda privata.
Bene, allora ringrazio ancora il dottor Casali, poi chiamerei allora, proseguendo la... Sì, come no. Anche perché se fa bere a noi lei non beve, c'è un sospetto, quindi meglio che si faccia vedere che beve. No, complimenti alla vostra azienda, complimenti a questo vino. Proseguiamo invece con la degustazione di poesia. Io chiamerei allora a leggere Giampiero Neri, che è un buon gustatore di vino, non mi ha sentito infatti perché è tutto preso dal Cabesina. Cabesina, buonanotte. No, io sono molto contento che ci sia Giampiero Neri questa sera a leggere, non solo perché credo che sia uno dei poeti comunque più importanti che oggi lavorano nel nostro paese, ma anche perché non è la prima volta che viene a leggere a questo nostro ritrovo. Lo dico perché appunto di vetrine e vetrinette sulla poesia ce ne sono tante. L'idea invece di questo nostro ritrovo è che sia anche un ritrovo che non si esaurisca nella presentazione dei poeti in quanto tale, ma possa essere quasi un modo anche comune per confrontarsi e per dirsi le cose che stanno a cuore. Poi sono contento perché da quello che mi ha detto stasera Giampiero ci leggerà alcuni inediti che sono impaziente di ascoltare.
Allora, una brevissima introduzione anche a Giampiero, anche se come diceva Davide non è la prima volta che è nostro ospite. Anzitutto per ricordare che Giampiero ha da poco raccolto in sostanza tutta la sua opera edita, anche qui con l'aggiunta di una piccola sezione finale nuova, in un libro uscito quest'anno da Mondadori nello Specchio, che si intitola Teatro Naturale. E rileggendo questo volume, che ci permette di ripercorrere tutto il suo lavoro edito finora, colpiscono alcune cose. Da una parte un tratto proverbiale che è di non solo di Neri ma di una illustre tradizione di poeti lombardi, la parsimonia creativa, diciamo una rarefazione del dettato, anche del numero delle poesie sempre molto studiate e calibrate. Dall'altra una grande coerenza dell'intero corpo del libro. L'impressione che si aveva leggendolo era come in un certo qual modo che si potesse trattare anche di un libro unico e non della riunione occasionale di tre libri usciti a distanza di svariati anni. Però a ben guardare un progresso, un divenire all'interno di questo libro esiste. Il primo libro di Giampiero era uscito nel 76, già dal titolo segnalava una qualche vena di lavorio sperimentale, linguistico, che poi dopo avrebbe perso di importanza a favore di altri aspetti. Si intitolava L'aspetto occidentale del vestito, e c'era in questo libro, se anche l'attenzione oggettuale, che poi è uno degli esponenti principali del lavoro di Neri, era importante, c'erano però altri aspetti, una certa metaforizzazione, una certa quasi ironia a tratti, e un lavoro sulla lingua un po' più diciamo sperimentale in un certo senso. E però in questo libro c'è una poesia che mi piace rileggere, anche perché già presagiva il titolo della raccolta complessiva ed è Storia naturale, dove Neri, prima ancora di attuarla, sembrava già aver immaginato la direttrice principale della sua poesia, ed è appunto la poesia Storia naturale. Leggo gli ultimi tre versi, dove dice il poeta: come punte di selce, i frammenti della memoria e del sogno si posavano sul fondo del lago. Effettivamente, dal secondo libro, Liceo, fino poi dallo stesso luogo, tutti raccolti in questo teatro naturale, la poesia di Neri è quasi esclusivamente il raccogliere delle schegge di vita fissate nel ricordo. C'è qualche cosa di estremamente interessante in questo modo conoscitivo, perché se ad una prima impressione la poesia di Neri potrebbe andare soggetta, diciamo, al sospetto dell'understatement, di un certo minimalismo, in realtà il modo in cui Neri rappresenta le scene, le immagini, le cose, come da una lastra ingiallita dal ricordo, come se le guardasse attraverso un fondale marino, ecco, fanno sì che queste cose, queste scene che lui vede, abbiano un sentore decisamente enigmatico, come se si caricassero di un valore proprio nella loro trasparenza di inconoscibilità e quindi di evocazione di qualcosa che il testo non potrà mai dirci. E a me sembra significativo a questo proposito, non voglio poi leggere troppo, perché tra l'altro Neri è un grande esecutore delle sue poesie, almeno a mio parere, però volevo leggervi la prima poesia di Liceo, Villa Nena. La facciata era sicuramente Liberty, come onde apparivano i balconi verso il lago, in parte nascosti dagli alberi. Nella casa che è stata abbandonata cigola la porta non chiusa, della vecchia proprietà non si hanno notizie da tempo. È rimasto nel quadro alla parete un documento del 43, un attestato che la signora è cittadina straniera sotto la protezione del consolato. Ecco, a me pare di sentire proprio questo spessore enigmatico e quasi onirico. E proseguendo nel suo lavoro, nella parte inedita del libro Dallo stesso luogo del 92, che poi raccoglieva anche la parte precedente, queste schegge, queste scene del ricordo si fanno sempre più evidenti, più nette, più nitide, e pur essendo così trasparenti continuano a portare sulla pagina questa sorta di ossessione onirica che sembrano contenere. Mi piace leggerne una brevissima, perché diciamo permette una riflessione interessante. In questo brevissimo frammento, che è scritto quasi a mo' di prosa, Neri sembra rovesciare uno dei più famosi correlativi oggettivi montaliani, quello che chiude Meriggiare pallido e assorto, e secondo me è interessante. Lui come dire, smonta il correlativo oggettivo di Montale riportandolo a questa immagine, quella del muro con i cocci di bottiglia, riportandolo alla sua realtà di cosa. Io credo che ci sia uno spessore quasi programmatico e poetico in questo brevissimo testo. Ho come l'impressione, e poi parlando con Giampiero e conoscendo anche la sua opinione sul peso di Montale e su quanto altro Novecento andrebbe riletto per capire il nostro secolo poetico, ho l'impressione che Neri abbia fatto un'operazione interessante, cioè ci abbia additato come in fondo il correlativo oggettivo di Montale è una tagliola che serve a soggiogare l'immagine della realtà a un concetto soggettivo. E forse quello che Neri ha sempre cercato di fare, adesso leggerò questo brevissimo testo, è quello di restituire l'intero peso enigmatico di tutta la realtà, cioè far vedere che la realtà intera, senza bisogno di soggiogarla ad una immagine precostituita, cioè, come direbbe Luzzi, di metterla sotto il giogo della metafora, come la realtà nel suo darsi, guardata attraverso la cortina della memoria, del ricordo o anche della semplice osservazione, sia di per sé piena di enigmi, piena di una profondità che la poesia lascia semplicemente intendere, lascia assaporare al lettore. La sommità del muro era coperta di vetri rotti, acuminati pezzi di vetro infissi nel cemento.
Bene, ringrazio molto per l'ospitalità e ringrazio i presentatori per le generose osservazioni sul mio lavoro. Leggerò quattro inediti. Il silenzio del luogo fra radi alberi sempreverdi era appena interrotto da colpi di vanga. Scavando si addentravano negli anni, quanti mai, di guerre e di memorie di quella terra illustre si sbriciolavano all'aria come sabbia. Quella casa isolata quasi nel centro del paese era passata indenne dalla guerra e dopoguerra come la salamandra nel fuoco. Adesso sembrava un corpo estraneo, venuto da chissà dove. Quello stormo di uccelli si abbatteva vociante sui rami di un albero, come a un traguardo. Ma era un'altra la posta in gioco a dirigere il volo impetuoso. E finisco con questa: nel giardino, da quell'intrico di rami si tendeva il germoglio di un chivi incontro al ramo di una betulla. Si formava un nuovo sviluppo, come un piccolo arco di trionfo, che vede il chivi prevalere, la betulla vicina a soccombere e l'ospite a meditare nel giardino. Grazie.
Ma io direi di no, va bene così. Qualche
altra cosa che voi due. Sono ricordi personali che si riferiscono alla mia adolescenza, ma naturalmente si riferiscono anche alla storia più vasta che abbiamo vissuto tutti noi, insomma, volenti o nolenti. Era una trappola per talpe che aveva progettato, una tagliola per la loro sortita allo scoperto e del fumo insufflato nei cunicoli. Ma era passato il tempo, si svolgeva un diverso avvenimento, anche noi diventati talpe per il variare delle circostanze.
È vero che il passo del poeta si sente, cioè, credo che appunto la lettura di Giampiero, anche per chi magari non abbia mai conosciuto o letto la sua opera, dia il senso di un respiro d'opera importante, o comunque di un modo di far poesia, di intendere la poesia, per cui Ogni parola affiora da un lungo lavoro e da una lunga pazienza sull'umano e sulla storia che ci ha fatto. E per questo credo che anche la fedeltà al rapporto con Neri in queste serate qui sia per una stima a questo tipo di lavoro. Io personalmente, poi Giampiero lo sa, gli ho detto, non so se lo ricordo perché forse abbiamo bevuto troppo quella sera a Bologna, ma io per esempio non ho mai avvertito fino a un po' di tempo fa la sua poesia vicina, per esempio anche la mia sensibilità di poeta e scrittore è molto diversa dalla sua, però non posso non riconoscere, e anzi ho piacere di farlo, questo tipo di serietà nel modo con cui la parola affiora nel suo lavoro di poeta, con una grande stima nel senso di ponderazione dell'umano e della storia che ci fa. Per questo credo che il suo lavoro sia importante. Gianmario Villalta è un poeta più giovane, nel senso che più o meno abbiamo la stessa età, più giovane di Neri, quindi. Di lui volevo solo raccontare, penso me lo permetta, un episodio per dare il senso anche di questi nostri incontri, come diceva Pavese nei dialoghi di Leucò. Io ho letto su una rivista, già ci conoscevamo, abbiamo avuto anche modo di vederci, di fare altre letture insieme, e poi anche sue poesie le avevo già ospitate sulla mia rivista, comunque alcune cose su Clandestino. Ho avuto modo di vedere le sue poesie su una rivista che si chiama Tratti, e allora gli avevo scritto dicendo: caro Gianmario, ho visto queste poesie belle, più o meno, sulla lettera in sintesi voleva dire questo. E lui mi ha risposto un biglietto molto gentile in cui ha detto: guarda, non capita quasi mai che uno legga delle poesie di un altro su una rivista altra, cioè non sua o non legata a lui in qualche modo, e che si prenda la briga di scrivere a uno belle le poesie, no? Lo dico perché c'è molte volte, e questo è anche il senso dell'offerta di questa possibilità di lettura, c'è molte volte, come anche nel lavoro della poesia, come una scontatezza da un certo punto di vista, come se l'opera che si fa aspiri appunto a diventare opera comune e condivisa, ma poi non si ha quasi mai la verifica di questo, tranne molte volte quello che può essere qualche vetrina, tra virgolette, o qualche apparente risultato editoriale. Cioè manca molte volte anche il senso di una verifica del lavoro che si fa. In questo senso che con Gianmario da tempo ci si scambia anche in qualche modo questo modo di considerare l'opera reciproca, e credo che questo qui sia almeno per me è stato importante, credo che questo sia un modo per cui il lavoro della poesia procede, perché il lavoro della poesia procede appunto per assoluta singolarità, come il passo del poeta che dicevo prima di Neri, per assoluto approfondimento personale, ma anche per una disponibilità alla verifica e all'incontro. Questo lo dico perché anche il rapporto con Gianmario, che si è contento di essere con noi, vive di questo tipo di attenzione e di questo desiderio.
Ti dico due parole prima di lasciarti leggere. Gianmario nasce a Visinale di Pordenone nel 59 e come poeta nasce in dialetto, anche se lo fa in una maniera molto particolare, cioè quasi per evitare tutti i rischi e le tentazioni conservative che si raccolgono intorno all'idea della parlata e della poesia dialettale. Questa sua prima plaquette, pubblicata da Campanotto nell'88, altro che storie, mette proprio a tema della poesia la lingua, e lo fa in un modo molto straniante, partendo anche da un poeta amatissimo da Villalta e molto studiato da lui, insieme ad un altro amico come Stefano Dal Bianco, curerà il Meridiano dedicato a Zanzotto. Anche partendo da Zanzotto, dicevo, in questa plaquette è come se Villalta volesse confondere le acque della lingua e della poesia dialettale, dimostrare che non c'è una certezza, che non è vero che la poesia dialettale in un certo senso aiuta ad aderire di più alle cose. Queste poesie hanno una serie di espedienti stranianti molto particolari. Insieme al dialetto sono qua e là usate, prima di tutto ci sono una serie di glosse che spesso diventano utili, ma sono anche un elemento anche di dispersione ulteriore. E poi dall'altra parte ci sono usate parole straniere, l'inglese, il tedesco, e soprattutto una cosa che mi ha molto colpito: queste poesie sono senza inizio e senza fine, spesso iniziano con i tre puntini e sono in tutta la loro struttura sintattica come una grande arcata di ponte che non si chiude, un grande catalogo non ordinato ma caotico, nel senso buono, cioè che lascia vedere sulla pagina tutta la l'energia e quasi una certa febbrile euforia del poeta, che enumera una serie di cose che parla, che nomina, senza saperle però ordinare. E in effetti non è però la confusione o l'impossibilità di nominare, quindi un côté negativo, quello a cui Gianmario sembra voler arrivare, ma piuttosto il suo atteggiamento è quello di chi vuole scrollarsi di dosso certe convenzioni e vuole superare la superficie delle cose, rimettere tutto in questione per ritrovare un punto di consistenza, il punto più basso della catena da cui ricominciare tutto il discorso. E vorrei leggere proprio un brevissimo frammento, io lo leggo naturalmente in lingua, cioè in italiano, poi se vorrai non mi azzarderei mai. No, Veneto incrociato con il friulano, io sono toscano quindi non azzardo. Leggo questo breve frammento in lingua. O come se si scrivesse per raccontare qualcosa a qualcuno, si scrive per qualcuno che ci accompagni su una strada che dobbiamo attraversare senza saper la strada e imparando, camminando a camminare, come a dire che appunto la poesia è proprio questo Bigongiari avrebbe detto questo segno che indica qualcosa da seguire e non una cosa, un contenuto preciso da dire a qualcuno. E poi reggo anche il frammento subito successivo, il 16 di questo Altro che storie, e in cui, come poi verrà tematizzato nella raccolta Voce di voci del 95, in cui Villalta raccoglie Altro che storie e altre tre sezioni in dialetto, c'è questa idea di una coralità di voci. Innanzitutto, ecco, Villalta sembra sempre non parlare in persona propria, ma far parlare un coro di voci attraverso la sua. E andiamo, dai ragazze e ragazzotti, andiamo a dare una mano, a far la nanna, a fare i letti, senza svegliare nessuno, a sorvegliare i ratti che crescano bene e insegnargli il computer e il latino. Così, quando la razza degli uomini si sarà scalciata giù dalla terra per un boccon di pane da poter dire di averlo sprecato in piena libertà, lasceremo loro il sapere in eredità. E se tutto va bene, anche di più, la morte senza più nome e il saper ridere di niente. Ecco, qui mi sembra che sia chiaro questo atteggiamento, questo scrollare le spalle, come voler dar di volta al mondo attraverso la lingua della poesia, che è una lingua caotica, che non ha una conoscenza preconcetta, ma che si avventura nel mondo e fa avventurare il poeta dentro se stesso per cercare alla fine un punto di consistenza. E una prima risposta interna di questa poesia e di queste domande implicite, il poeta sembra darsele con la seconda sezione di questo bel libro, Voce di voci, che si chiama sempre in lingua L'acquazzone e altre voci. E mi piace leggere molto rapidamente la seconda di questa sezione. Vorrei conoscerla, e non come mi conosco io, ma come mi conosceva mia madre quando mi aveva dentro di lei. Vorrei sapere che qualcosa di me cresce e si distacca da me, e non può essere un vero distacco, perché mi porta con lei, parte di sé come un bambino che sogna di nascere. E in questa poesia molto, molto materica e molto profonda nel suo immaginario c'è proprio, secondo me, ben evidente questa ricerca, al di là della confusione, di un punto di consistenza e di sincerità che sono gli elementi che mi sembrano centrali di Gianmario, che poi ha scritto anche delle raccolte in lingua italiana, ha pubblicato prima Malcerti animali nel terzo quaderno collettivo di Guerini Associati e poi L'erba in tasca nel 92 che era precedente nella
questione
editoriali, sì. Da Shea Wheeler. Infine Gianmario mi ha fatto leggere, anticipandomi il lavoro in corso, una parte consistente della sua nuova raccolta, che ha un titolo per ora solo indicativo, che era La mappa della mia età, dove ritroviamo questa idea dell'orientamento. È interessante che, a dire di quel movimento iniziale di dispersione, di caos, ci sia una raccolta importante, consistente nel libro, che si intitola In pensiero di casa, da cui forse Gianmario leggerà qualcosa. Come se quella grande arcata di ponte lanciata dal tempo di altre storie trovasse un punto di consistenza adesso, anche se non è mai un punto di rifugio e idillico, cercando sempre la sincerità. Gian Mario cerca anche in questa casa trovata, in questo destino riconosciuto e accettato, c'è una poesia esplicita a questo proposito, cerca in fondo un nuovo punto di partenza per continuare a scavare nel mistero delle cose e, siccome è un poeta, della lingua che le nomina.
Grazie, cioè l'applauso di ringraziamento, una lettura molto bella. L'unica cosa che posso dire però è che scrivere in dialetto e poi sentir leggere solo la parte in italiano, soprattutto per le poesie, le prime, quelle di Altro che storie, falsa un po' tutta la questione, perché non solo per la questione di dialetto italiano, ma perché in dialetto voleva essere una cosa ironica, e endemo nine, endemo nane, eccetera, eccetera, e poi tra l'altro è rivisitazione di Andiamo in compagne belle di Mozart a Ponte addirittura, cioè voleva essere tutto un giro così di ironia quasi... addirittura per altri aspetti nascosta a me stesso, se così si può dire. No, la scommessa poi di poter parlare a qualcuno, appunto, la seconda poesia che hai letto, è quella più tragica della nostra generazione. Io su questo vorrei, scusate, spendere due parole, ma c'è una generazione che forse fa dalla metà degli anni 50, dai primi anni 50, ai primi anni 60, sono 10 anni, 12 anni, c'è una generazione che non... fa fatica e forse non è mai riuscita a riconoscerci come generazione, e parlo di Rondoni perché alla fine degli anni 80 con Rondoni abbiamo avuto anche un pubblico scambio sul problema dell'incontro, di trovarsi a parlare di cose riconoscibili. Parlo di persone qua presenti, che sono Mario Benedetti, che sono Umberto Fiori, che sono senz'altro Antonio Riccardi, parlo di alcuni assenti tipo Stefano Dal Bianco o Claudio Damiani. Si sono trovati, io vorrei parlare in una posizione quasi contraria a quella che tu dicevi all'inizio per quanto riguarda Gianni D'Elia, cioè forse per esperienze diverse o forse per pochi anni di differenza, si sono trovati dentro, non con il sogno, ma dentro l'infrangersi del sogno, o addirittura in un momento in cui non potevano più accettare un certo modo di sognare, forse. Si sono trovati comunque in una situazione in cui... non sapevano a chi e come rivolgersi, non sapevano, non credevano più e non potevano più credere a un mondo letterario, tra virgolette, a una parola letteraria, non sapevano da che parte orizzontarsi per cercare se c'era una verità da dire con le parole. Quindi un cammino lungo e forse anche per certi aspetti, per quanto riguarda le pubblicazioni, i risultati, quelli insomma che fanno la generazione che a 40 anni hanno fatto un libro, due libri o due o tre libri tutti negli ultimi anni, rispetto alle generazioni precedenti, molto curiosa se esiste appunto questa generazione, se riesce poi a riconoscersi, lo fa da lontano per esempio, perché abbiamo o forse c'è insomma questo problema. Pian piano il dialetto a me è servito proprio a questo, a trovare una parola che potesse parlare direttamente a qualcuno. In una di quelle prime poesie in dialetto che volevano essere ironiche, diceva appunto: non è certo che ci fermiamo a parlarci per dirci che il tempo cambia, queste cose qua, no? Cioè, in effetti facciamo proprio questo, ci parliamo per dire che il tempo sta cambiando, ma in realtà... è di altro che stiamo parlando di noi, stiamo confermando l'un l'altro un vivere comune, insomma, stiamo confermando, e il linguaggio è anche questo, ma soprattutto nella poesia. Oggi a me interessa, e vedo in quei poeti che appunto ritengo vicini lontani, fissare un punto,